Generale vi augura buon lavoro. Nel vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Le dita nella presa, ben trovati in questa domenica 28 di gennaio alle ore 21:02 all'ascolto di Radio Onda Rossa sugli 87.9 in modulazione di frequenza. Il mio compagno è sparito proprio al momento dell'inizio della trasmissione, ma confido che tornerà. Allora, iniziamo col dare i contatti della radio e di questa trasmissione. Anzitutto il sito web ondarossa.info, sul sito trovate naturalmente i podcast di questa trasmissione, ci trovate nel palinsesto andando alla domenica o tra le news delle trasmissioni finché sono recenti, visto che trasmettiamo una volta ogni due settimane, sempre domenica, sempre dalle ore 21 fino a orario da precisarsi. E poi altri contatti della nostra radio: ondarossa@ondarossa.info è la casella email a cui scrivere, oppure il dia nella presa @ondarossa.info se volete parlare con noi, solamente con noi. 06 49 17 50 è il numero di telefono a cui chiamarci anche in diretta per intervenire, commentare, che sia in diretta oppure in privato con noi. E vi ricordiamo anche che questa radio è una radio che da 40 anni sceglie di vivere senza il finanziamento di padroni, partiti e pubblicità, e per farlo di conseguenza si rivolge a chi la radio l'ascolta, a chi, come diciamo sempre, se la sente. E quindi vi invitiamo caldissimamente a sostenerla. La potete sostenere trovando tutte quante le maniere economiche sul sito web, cliccando su sostieni, dal tradizionale conto corrente postale al più moderno pagamento elettronico, più banalmente passando a Via De Volci 56 a San Lorenzo. È una modalità che ci fa sempre molto piacere, perché così ci si vede anche di persona. Forse avrete notato che in apertura, prima della canzone che usiamo sempre, Electroshock, per aprire, abbiamo però anche voluto mettere una clip tratta, se non l'avete riconosciuto, dalla Classe Operaia va in paradiso. A te è piaciuta?
Da morire. Sì, questa cosa della Classe Operaia è sempre una grande fonte di ispirazione per noi, che con le macchine ci lavoriamo tutti i giorni e le amiamo, le adoriamo. E a volte ci sentiamo,
grazie alla nostra attenzione,
esatto,
fanno tanta produzione.
Producono come a pioggia, una produzione a pioggia. E allora, io, visto che ho preso la parola per ricordare il grandissima opera di Petri che ci ha regalato questa emozione, questa nuova clip che credo ora aprirà tutte le nostre trasmissioni,
direi di sì. Fantastico. Finché non ci passa la voglia, almeno.
Infatti, chissà quando, speriamo mai. Comunque noi continueremo a amare le macchine. Ma insieme a noi ad amare le macchine c'è un sacco di gente nel mondo, e per aprire questa trasmissione, che sarà densa di colpi di scena, aggiornamenti internazionali, no? Soffiate così. E ecco, prendiamo un articolo uscito su qualche giornale straniero, un articolo uscito su
straniero in generale,
Security Week, un giornale che ci aggiorna, no, appunto, e ci racconta ad esempio che cosa succede nell'ambito della cyber security, un ambito tra l'altro popolatissimo. Sono andato di recente a vedere delle lauree. Ecco, ci chiamano subito per dirci che invece a loro non interessa. Comunque vi racconto questa cosa: sono andato di recente a vedere delle lauree di informatica e su 15 laureati ce n'erano ben 14 che parlavano di cyber security. Questa cosa ero insomma un po' sconvolto, però vabbè, evidentemente agli informatici gli piace molto la cyber security, perché sì, sicuramente questa cosa della cyber security tira, perché in un mondo super connesso in cui ci girano soldi, voti, pubblicità e in generale potere su internet, e avere la capacità di sferrare attacchi informatici, di chiudere siti, di impedire la visualizzazione, alterare la percezione dell'informazione che un utente può avere attraverso internet, è sicuramente uno strumento che al potere fa gola, e che ci sono un sacco di entità disposte a pagare bei soldoni per avere degli ingegneri ben formati dietro. E parlando di ingegneri, parliamo di questi ingegneri che sono un po' sbirri pure, sono un po' ingesbirri, chissà come si dice, e sono i servizi segreti della corona olandese. Voi magari non sapete neanche che in Olanda c'era la corona, ma credo di sì, però sappiate anche che hanno dei servizi segreti che sono tra i più attivi in Europa, sembra. E tanto che, per scaldare un po' l'ambiente, per dare l'idea, hanno anche creato una bellissima pagina che si chiama un sito che si può accedere attraverso il deep web, attraverso Tor, e è una pagina fatta proprio dalla Polizia di Stato, sicuramente in collaborazione con qualche frangia di informatici più abili, che ricorda agli eventuali dealers su internet che loro li controllano. E quindi è questa bellissima pagina che ci offre tre liste in cui ci dicono i venditori di sostanze illecite nel deep web, quelli attivi, quelli arrestati e quelli identificati. E la parte bella è che si aggiorna in maniera, diciamo, insomma, si aggiorna continuamente, e si possono anche vedere le info e quindi avere tutto il report dell'articolo e vedere ad esempio le foto della refurtiva, insomma una cosa seria.
Eh sì, uno dei, penso, no, dei gruppi, non so, direttamente connessi ai servizi segreti, comunque con i gruppi di cybersicurezza sicuramente più attivi, anche appunto in questo modo, si può dire, un po' coatto.
Esatto,
no?
Loro te lo fanno vedere, loro ti si bevono e ti dicono guarda.
Che non si dica che sono dei noiosi in giacca e cravatta, no. Impiegati topi d'ufficio.
Bellino, ci sta una roba tipo Men in Black.
Eh sì, insomma, come dire, hanno anche cercato in questo modo, mi sembra abbastanza evidente, oltre che dissuadere, anche di attirare invece dei lavoratori tra di loro, ma li vogliamo chiamare lavoratori?
Questi ingegneri che si sono laureati, sbirri, ingesbirri li ho battezzati, gli ingesbirri.
Sì, sì, ti sentivo.
E quindi vabbè, io mi sono tenuto la parte, diciamo, più cicciotta, ho scaldato un po' l'ambiente, però invece la notizia vera, ancora non l'ho detta, la notizia che appare su cyber security è che sembra che questi attivissimi ingegneri della polizia olandese hanno scoperto, anzi hanno hackerato i russi mentre hackeravano gli americani. Sembra dall'articolo, io poi.
Sembra tutta una barzelletta. Sì. O anche quel film, no? Pacco, doppio pacco.
E contropacchetto.
Quello lì.
È il contropacchetto. Sembra che io, almeno da quello che ho capito, perché poi io con l'inglese ho le mie difficoltà. Da quello che ho capito è che i nostri amici olandesi, no, anzi, i loro amici olandesi, sono riusciti a entrare in delle telecamere di sicurezza in una piazza di Mosca, e da queste telecamere di sicurezza riuscivano a spiare un gruppo di un gruppo di hackers che nel mentre stava hackerando il server del Partito Democratico. Quindi non so, sembra una cosa tipo Inception, però
anche tipo grandi riferimenti culturali. Tra l'altro siamo passati da pacco, doppio pacco e contropacchetto a Inception.
Stasera stiamo sull'onda.
Eh sì, e quindi appunto un colpo di scena. Colpo di scena nel senso che in realtà l'ipotesi era sostenuta un po'
era
da
abbastanza accreditata.
Era abbastanza accreditata. Poi ovviamente i democratici ci hanno fatto tutta una campagna per dire, per discolparsi della sconfitta, cioè tipo abbiamo perso perché i russi erano contro di noi, ma al di là di questo, che, no, che doveva servire da foglia di fico per un problema evidentemente più nella società, era abbastanza, un po' si capiva.
Sì, un po' si capiva, tant'è che comunque Trump, insomma anche dal punto di vista negli Stati Uniti, al di là delle nuove rivelazioni di questo gruppo di attivi democratici olandesi, e anche negli Stati Uniti c'è il figlio di Trump che aveva fatto gli impicci con i russi, quindi insomma sembra che ci fosse stata, ma almeno non un accordo, ma comunque un tacito consenso, no?
Ecco, però insomma, come dire, tornando sul tema della trasmissione, quindi alla parte diciamo più tecnologica, perché se la notizia di per sé è una non notizia, è solo una conferma di qualcosa che si era capito, mi sembra, no, che quello che di nuovo si conferma è il parlare di attacchi informatici con una certa disinvoltura, anche parlare alla fine di cosa stiamo parlando, un servizio segreto che indaga sulle azioni di un gruppo militare rivale. In genere non è così ovvio che un servizio segreto tranquillamente dica sì noi l'abbiamo bucati, quindi abbiamo la prova di questo fatto che in realtà nemmeno ci riguarda proprio direttamente, anche se ovviamente sì, però pare che quando ci metti in mezzo internet sia più tranquilla. Io non so se altrettanto facilmente avrebbero potuto dire sì, perché abbiamo rubato una valigetta a un diplomatico, un ambasciatore, abbiamo finto un incidente, gli abbiamo fregato quello che c'era nel portabagagli e in effetti abbiamo le prove che stavano passando questa o quell'arma sotto questo confine. Io non ho mai sentito una notizia del genere.
Quello che dice lo stesso giornale è che i servizi segreti non confermano ma neanche smentiscono, e che
parli di quelli olandesi.
Parlo di quelli olandesi. E che era per i servizi segreti questa telecamera che permetteva di spiare le attività del gruppo Cozy Bear, che è quello a cui viene imputato l'attacco negli Stati Uniti.
E qui serve forse una precisazione: in effetti l'attacco viene imputato ad un gruppo che non è un'agenzia governativa, ma che però si ritiene essere sotto sostanzialmente controllo governativo russo, ok?
Eh già. E quindi dicono che questa telecamera era a tutti gli effetti una miniera d'oro dell'informazione, perché sicuramente diciamo il gruppo Cozy Bear, dopo le elezioni di Trump e insomma le elezioni negli Stati Uniti, avrà trovato sicuramente altre cosine da fare, perché non è
una battuta, cose cosine e
avrà trovato altre cosine da fare che ovviamente non vengono raccontate dall'articolo, ma che evidentemente i servizi olandesi ora la sanno.
E ricordiamo che altro comunque che Cozy Bear vuol dire orso puccettoso, e quindi io non mi aspetto nulla di male.
Esatto, io a questo punto ho insistito per mettere una bellissima canzone che però evidentemente al mio compagno dall'altra parte del mixer non è piaciuto, e quindi ora
siamo dall'altra parte della barricata. Ecco, in soccorso di questo vuoto normativo, no, che ha fatto sì che noi non avessimo un brano da mettere, è venuto un ascoltatore che ci ha chiamato poco fa e insomma tra le varie cose che ci ha detto ci ha anche suggerito il brano da mettere. E io quindi ci casco, perché invece la sua proposta, a differenza della tua, mi è piaciuta. La sua, garantito, era inascoltabile.
Era bella, c'era Putin.
And the mirror's reflection, I'm a dancing with myself. And when there's no one else inside, in the crowded lonely night, well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing with myself. Dancing with myself. When there's nothing to lose and there's nothing to lose. So let's sink another drink, cause it'll give me time to think. If I had a chance, I'd ask a woman to dance, and I'll be dancing on with myself. Dancing on with myself. Dancing on with myself. When there's nothing to lose, so there's nothing to prove. Well, I'm dancing on with myself. Another drink, cause it'll give me time to think. If I had the chance, I'd ask a woman to dance, and I'll be dancing on with myself. Dancing on with myself. Dancing on with myself. If I had the chance, I'd ask a woman to dance. If I had the chance, I'd ask a woman to dance. If I had the chance, I'd ask a woman to dance.
Dopo il brano torniamo in diretta per parlare di un'altra notizia, anzi in realtà no, da quale inizieremo? Sì,
parleremo di un nuovo dispositivo per guardare i video sull'Android, Sky Go Free.
A suo modo. Ecco, Sky Go Free è il nome di che cosa? È il nome di una serie di malware che sono stati trovati e che...
Non è un'app di Sky?
Non è un'app di Sky, soprattutto non c'entra nulla con Sky Go, che ho scoperto solamente perché cercavo questi argomenti, che è tipo una promozione che forse fanno. Non c'entra nulla.
Peccato.
Eh no, è invece un malware che è stato trovato principalmente su dispositivi italiani. È un malware su cui, quindi appunto, una specie di virus, un qualcosa che ti viene messo per monitorarti, che fa abbastanza cose, sembra essere piuttosto innovativo da vari punti di vista, ma se c'è qualcosa che si può rimproverare, oltre ovviamente, come dire, al movente, a chi l'ha fatta, è che ha lasciato forse un po' troppe tracce in giro. Su alcuni siti si trovano delle analisi tecniche, per la verità molto molto interessanti, se avete voglia di spaccarvi un po' la testa su questi argomenti, diciamo che poi sono gusti, però ecco, se l'argomento vi appassiona, vi appassionerà. E se l'argomento non vi appassiona, rimane comunque piuttosto interessante sia le conclusioni sia in parte anche la cronistoria di come ci si è arrivati. Andiamo subito, direi, dalle conclusioni. Le conclusioni più o meno sono queste. Da parecchi indizi si capisce che i target principali di questo malware sono soggetti italiani e che con ogni probabilità il malware è stato scritto da persone di lingua italiana. Ok, questo lo si capisce perché si è avuta la fortuna o l'errore da parte loro di far andare in giro delle versioni che ancora avevano i commenti o da cui comunque si capivano alcune tracce del modo in cui era stato fatto il programma, e c'erano quindi alcune parole che erano palesemente italiane e non
entro nel thread a un certo punto.
Thread non è italiana, ma entro nel, invece lo è. Sì. E dunque ci sono parecchi indizi che sono stati lasciati. E quando come funziona in generale proprio l'analisi di malware? Cioè, quando tu hai un programma davanti e cerchi di capire quantomeno chi l'ha fatto, da che gruppo viene, che cosa fa, si guardano principalmente alcune parti piuttosto semplici. Trattandosi di un malware, qual è una delle funzioni principali? È spiare e mandare questi dati da una certa parte. Questa certa parte tipicamente è un nome di dominio, che è qualcosa come potrebbe essere ondarossa.info o qualsiasi, no? Quello è un nome di dominio, è come quello che metti su un sito web, tranne che può anche non essere, poi non corrispondere ad un sito web. Ecco, si cercano questi nomi di dominio perché questi nomi di dominio potrebbero essere assegnati quantomeno ad una locazione geografica, potrebbero avere dei nomi che alludono, a volte dei nomi sono rivelatori perché si pensa che nessuno li scoprirà mai, invece li si scoprirà. Ecco, uno dei nomi che compare molto spesso, per la verità non solo nei nomi di dominio ma anche in altre parti, è la parola NEGG, N-E-G-G, che non si capisce esattamente che cosa significa, ma sembra essere da varie parti, insomma si può intuire che è il nome di un'azienda, evidentemente un'azienda di cui fino a prima di darvi questa notizia non sapevamo nulla e che non mi sembra fosse in alcun modo nota nel mondo della sicurezza, però diciamo che questa potrebbe essere quindi una parola che potrebbe tornare in altre parti. Io sinceramente ho mostrato un solo scetticismo al riguardo, cioè, come dire, una delle ipotesi principali che si potrebbe fare è: Hacking Team ha semplicemente cambiato nome? E su questo diciamo che in genere una conferma, una smentita la dà un'analisi del codice, un'analisi del codice su cui io non ho gli strumenti per farla, nel senso che non ho gli oggetti da studiare ma non ne avrei nemmeno le capacità, però la persona che ha fatto le analisi che io più o meno vi sto riportando e che le ha pubblicate su SecureList sostanzialmente dice che no, che non si nota una similarità forte con cose fatte in passato da Hacking Team.
Tipo uno studio calligrafico del codice.
Sì, può assomigliare a uno studio calligrafico, può essere un fatto di stile, è un fatto anche di come sono fatte le cose, quali linguaggi hanno preferito, insomma ci sono alcune cose che se sono simili lo possono magari non confermare ma mettere in indizio, e se invece le trovi sempre diverse allora tendono un po' ad allontanare questo sospetto. Quindi potrebbe non essere la stessa cosa di Hacking Team, potrebbero essere due gruppi diversi. L'altro sempre importante sospetto è: non è che qualcuno dice delle cose per gettare credito su un altro? E io invece su questo sospetto un po' ci credo, perché è veramente incredibile la quantità di tracce che questa azienda ha lasciato. Di questo malware sono state disponibili alcune versioni cosiddette di debug, cioè che contengono molte più informazioni che possono essere analizzate più semplicemente, e questo tipicamente chi fa malware non vuole che succeda. E nelle analisi di questo malware sono stati dati parecchi indizi. Chi fa l'analisi lo dice: abbiamo avuto la fortuna di trovare parecchi campioni da studiare. Questo è qualcosa che spesso non si ha, magari non riesci a trovarti in mano nessun malware oppure tutti della stessa versione. Invece questo ce n'ha tante versioni nel corso del tempo, e alcune sono particolarmente semplici da analizzare. Ecco, e così via. In tutte quante si rivedono i commenti delle stringhe, torna sempre questa neg e così via.
Del resto sappiamo che a volte capita, come non ricordo, l'anno scorso avevamo parlato su un altro malware che era stato fatto e che comunque aveva lasciato un sacco di tracce. Non mi ricordo, c'era stato un talk.
Non ricordo nulla.
C'era stato un talk a Hack Meeting sul tema. Fatto da
quando dico non ricordo nulla, ricordo nulla.
E comunque io nella mia breve, seppur
no, certo, tu parli di quello di Occhio Nero.
Quello di Occhio Nero.
Va bene.
Nella mia breve, seppur distaccata esperienza, mi rendo conto che questi hackers a volte dimenticano, lasciano tracce in giro, sono anche distratti, poverini. Comunque, invece, l'altra cosa che volevo aggiungere io, non so se ci sono altri dettagli o informazioni sul tema, e sono più delle note di stile, anzi, ma più che di stile, che ne parla l'altro compagno, sempre dall'altra parte del bancone. Sono più diciamo dei fatti che mi vengono in mente, dato che ogni tanto parlo con amici e altri compagni che magari non ascoltano la nostra trasmissione, poracci
veramente,
e magari si scaricano app, si installano cose e così lo fanno senza pensarci due volte. Allora, per dire queste due cose, due note che volevo aggiungere, parto proprio dal sito dove si parla del malware, che indica chiaramente che i modi più facili con cui questo malware veniva installato, chiaramente poteva essere installato se il, insomma, il hacker o l'hacker cattivo avesse avuto in mano il telefono, lo smartphone, però nel caso invece volesse installare il software da remoto, doveva far sì che l'utente qualche cosa faceva, e in generale questo è sempre vero, perché diciamo che i malware fortunatamente non arrivano da soli sopra il nostro telefono, ma dobbiamo fare qualche cazzata noi,
o almeno non tanto spesso. Insomma, i casi di per esempio il recente Spectre dava almeno in teoria la possibilità di infettare un computer semplicemente visitando un sito, azione che non possiamo considerare come un'azione sciagurata.
Ok, sì, questo è vero, però invece questo qua richiedeva proprio l'installazione di una APK, cioè di un'applicazione Android. E questa cosa, ad esempio, nel sito fa vedere che poteva essere fatta andando ridirezionando l'utente, magari attraverso una mail scam, cioè una mail finta che diceva di essere la TIM o la 3, invece non lo era, e poteva chiedere all'utente, ad esempio, di scaricarsi una nuova configurazione di rete perché non stava andando internet. L'utente la scaricava e voilà, il malware era entrato.
Io, insomma, però, l'ingegneria sociale è sempre il metodo più efficace per prendere o per mettere dei malware,
per prendersi il raffreddore come quando vai in metro. Però io invece volevo aggiungerne un altro di metodo che non lo so, anzi volevo riportare su questi microfoni, aprire il dibattito, chiamateci, diteci che ne pensate. E di recente io sono un cracker di Spotify, cioè uso Spotify, che per quanto mi fa schifo perché maltratta gli autori, cambia tutta l'idea. Faremo anche un ciclo su questo tema dello streaming.
Promettiamo, lo faremo.
Cicli. E comunque io mi sono dovuto inventare tutta una storia per non pagare i 10 euro a Spotify, e in qualche modo sono felice di questa cosa che ho fatto. E però quando ne parlo con altri amici, e tutti loro mi dicono: ma che ci fai, ti sei dovuto ingegnare così? Guarda, basta che ti scarichi l'app di Spotify craccata, vai su internet e quella là è una bomba. E ho detto: ah, bella storia l'app di Spotify craccata, e dove l'hai trovata? Ma su internet, tu scrivi app Spotify crack e loro te la danno. Storia.
È una buona idea, in effetti.
È un'ottima idea. È un'ottima idea per prendersi un virus.
Sì.
Perché che succede? Succede che chi ti fornisce questo servizio probabilmente lo fa per dei secondi fini. E siccome questo mondo, questo oceano dell'internet dove noi surfiamo, è pieno di squali, è difficile di trovare insomma un premio, insomma, come si possa dire, un tale gustoso bottino in mezzo al mare senza che ci sia uno squalo che ci gira intorno.
Ma soprattutto soprattutto perché ci è impossibile verificare se quell'applicazione che scaricheremo è quella giusta o quella no. Cioè, come dire, appunto, esiste anche un mondo di applicazioni libere e scaricabili. La questione è di quale ecosistema stiamo parlando. Nei siti che ti danno gli APK da scaricare, così, quelli hanno cioè funzionano sul raggiungere click, vendere pubblicità. E sì, prego. No, non volevi intervenire, va bene. E quindi diciamo sono dei siti che puntano su un utilizzo casuale, non su un utilizzo che possiamo diciamo dire che comunitario.
Non hanno certo a cuore, diciamo la felicità dell'utente. Insomma, non hanno certo a cuore l'utente che possa ascoltare la musica senza la pubblicità a tutto volume. Piuttosto hanno dei secondi fini. Ora, nel migliore dei casi, il secondo fine è appunto la pubblicità e il click che possiamo compiere.
Che è il caso più frequente, oggettivamente.
Il caso più frequente, però in generale diciamo che quando si parla di queste di malware che finiscono nel nostro telefono, è sempre bene ricordare che questo è un ottimo modo per prendersi il raffreddore, quello di andare su internet e scaricarsi applicazioni, così come
fa da primavera, dice mia madre.
Ma quindi Ma quindi state suggerendo di non usare queste applicazioni scaricate liberamente dove le troviamo, ma magari utilizzare gli store?
Ah certo, quello è un altro bellissimo paio di maniche.
Così.
In effetti questo è vero. Cioè, diciamo che in generale l'installazione di applicazioni è sempre un preludio a delle grane, che però del resto questi smartphone funzionano installando applicazioni per ogni cosa che dobbiamo fare, in effetti. Diciamo che quantomeno quando installi applicazioni dallo store è tutto a garanzia della buonissima Google, che in qualche modo si accoda la responsabilità di quello che fa, nemmeno tanto per la verità.
Io sento voci sempre di amici che leggono che in realtà anche sull'App Store, sul Google Store finiscono dei software non proprio verificati.
Tipo percentuali enormi di software, sì. Tipo 20% di software, poi dipende dagli studi che fanno. Ma sono abbastanza frequenti studi che vedono che ampie parti dei market sono scam. Però quantomeno li trovi...
che scam vuol dire, diciamo,
sola.
Che ha un secondo fine.
Soli.
Sì.
Diciamo che appunto le percentuali sono alte. A questo punto potremmo fare una mini pubblicità ad F-Droid, che sarebbe un repository di applicazioni diciamo per lo più libere.
Solamente libere, e anche con altri requisiti aggiuntivi spesso, cioè che non solo siano con il codice aperto, ma anche che il loro comportamento sia ragionevole rispetto alla privacy. Sì.
E quindi diciamo non vi installate le app che trovate col tasto scaricami qui su internet, preferite a queste quelle degli store, ma rispetto agli store della casa produttrice del vostro telefono, tablet o quello che è, preferite store liberi, appunto come F-Droid.
Eh sì, F-Droid diciamo ha come principale difetto, se vogliamo, disabilità, ha il fatto che non si scarica dallo store stesso, perché altrimenti ci sarebbe un problema di, no, di uova e gallina, ma dovete andare sul sito, installare in effetti quell'APK così, fidandosi,
fidandoti,
però dal sito che quantomeno ha il dominio giusto, che è f-droid.org, che è con una connessione comunque... protetta dall'HTTPS per quel che vale, e poi da lì in poi c'è uno store di applicazioni, sono tutte quante libere, che quando fanno qualche cosa di un po' magari opinabile sulla privacy lo segnalano in maniera molto chiara, quindi non segnalano solo gli annunci come fa Google, ma segnalano anche dell'altro, sono in genere molto eque sui permessi e cose del genere. E tornando, volevo fare un po' un bilancio sulla faccenda che dicevamo prima di Sky Go Free, quindi quella è la morale. Uno, occhio a come vi installate le applicazioni, perché il punto debole molto spesso, quello iniziale, è il comportamento che facciamo con eccessiva leggerezza o a volte anche non sapendo quello che stiamo facendo, e occhio anche perché non possiamo certo dirlo con certezza, ma c'è un nuovo rompiscatole in città. E con questa io metterei un brano e torniamo dopo a
New Kid in Town.
È un brano, non ce l'ho presente.
Bello,
dopo
bellissimo. Eagles.
Dopo l'e-refrain torniamo a parlare di argomenti molto pop. Qui ci spostiamo dal molto tecnico al molto pop. Perché qual è una cosa che, come dire, ci segue spesso, vorrei anche dire ci tormenta spesso e soprattutto in certi periodi.
La cosa più pop della primavera.
Il raffreddore.
Quasi.
Qua.
Primavera 2018, poppissima.
Primavera 2018, oh, primavera 2018, non so, cioè, riusciranno...
Le elezioni.
Ah no, Valentino, quindi.
No, le elezioni. Le elezioni sono in questo momento...
Le elezioni che sono precedute dal pre-elezioni, dalla campagna elettorale.
È un brividone, infatti, diciamo, a me piace sempre perché ogni campagna elettorale viene sempre detto questa è la campagna elettorale più squallida dell'ultimo secolo, tipo l'estate più torrida.
Esatto.
Dal 57 e sicuramente questa campagna elettorale è già squallida di suo, quando poi ci finiscono in mezzo i social network diventa ancora peggio.
Ma perché... la combo tra i social network e la campagna elettorale sono un altro dei tormentoni della campagna elettorale, cioè i sondaggi.
Sì, sì, i sondaggi. E la parte bellissima è quando i sondaggi vengono fatti sulle botnet. Ecco, perché prima di arrivare al nucleo, noi ricordiamo che c'è Gilda 35, che è un collettivo di artisti neodadaisti. Insomma,
è complesso definirli. Sicuramente fanno delle cose molto interessanti che riguardano spesso i social network, collezione di statistiche.
Linguistica computazionale.
Ma tu stai dicendo tante parole famose dell'ultimo periodo?
No, comunque cose che dicono loro ogni volta che fanno un talk dicono tutte queste cose belle e tu rimani veramente affascinato.
In realtà è una bot che sta sparando le parole in sequenza. Sì.
Villaggio globale.
Esatto, villaggio globale. Cos'era? Autostrada dell'informazione.
Autostrada dell'informazione, esatto.
Quindi questi compagni di Gilda 35 sono sempre pronti a raccontarci, grazie ai dati che raccolgono, e soprattutto su Twitter, forse anche su altri social network, ma il loro cavallo di battaglia è Twitter, e dei dati che raccolgono e che diciamo raccontano quello che sta succedendo sui social network. E le cose da commentare.
Io volevo partire da, no, da un passo indietro. I sondaggi preelettorali, ma anche gli exit poll, tutte queste storie qui. Siamo abituati da un po' di tempo a vedere che questi sondaggi non è che proprio ci pigliano tantissimo. E siccome non ci pigliano quando fanno gli exit poll, non vanno un granché bene su quelli preelettorali, si contraddicono. E poi vedremo anche, proprio siamo a livelli incredibili quando parliamo di social network. In qualche modo, come dire, ci si è interrogati molto sulla causa, cioè non è che chi fa i sondaggi non li sa fare. Evidentemente però la cosa che è diventata difficile, problematica, è l'individuazione delle categorie in base a cui uno poi definisce quando una popolazione è rappresentativa, oppure è diminuito la sincerità con cui si risponde ai sondaggi. Quindi insomma, risposte complesse, una domanda non banale quella di chiedersi perché tutti ieri dicevano che non avrebbero mai votato per la Brexit e poi tutti hanno votato per la Brexit. Ma nel caso dei social network in realtà è tutto più facile.
Sì, ecco, però a me colpisce molto che quando io ricordo qualche anno fa, in occasione delle elezioni, quelle addirittura prima di queste, tutti dicevano che da Facebook si riusciva a ottenere un voto alla terza cifra decimale di quanto Obama avrebbe vinto. Invece quando leggi le notizie su come queste analisi vengono fatte in Italia, purtroppo o per fortuna, non sembra che i nostri analisti abbiano le stesse abilità di quelli statunitensi. Infatti quello che racconta Gilda 35 è che da un recente studio compiuto da Repubblica,
ricercatori americani, no,
quasi dai ricercatori americani di La Repubblica, e diciamo si è vinto un andamento su quello che accadeva intorno al tema del referendum. Il referendum di cui parliamo è quello che nello scorso dicembre ha visto la Lombardia chiedere maggiore autonomia. Sbaglio? No, quello.
No, Lombardia e il Veneto.
Lombardia e il Veneto. E sembra che il referendum non sia passato, pur tuttavia diciamo l'interesse su internet è stato grande. E quello che fa Gilda è raccontare con un po' di numeri quanto ridicoli erano i numeri analizzati da Repubblica. Sì, perché se ho letto bene, e credo proprio di sì, Repubblica si era fermata ad analizzare 80.000 tweet.
Che 80.000?
80.000 tweet, no?
Oddio, se 80.000 fossero 80.000 persone indipendenti, magari la statistica sarebbe buona. Peccato che 80.000 tweet non sono necessariamente 80.000 persone.
Eh no, sia perché i tweet vengono fatti da più persone, ma soprattutto perché dobbiamo ricordarci che i social network sono uno spazio evidentemente in cui un non utente non corrisponde necessariamente, anzi quasi mai, ad una persona effettivamente, ed è quindi un posto in cui esistono vari fenomeni, tra cui i bot, che vengono nominati abbastanza spesso anche nel media mainstream, anche se raramente però poi si spiega cosa sono, ma anche lo spam, che in genere è una parola che noi associamo ad altri aspetti e non ai social network, e invece esistono. E come,
a questo punto, se nelle nostre meravigliose analisi statistiche fatte con questa meravigliosa base di 80.000 cose indipendenti
mi correggo, erano 80.000 utenti tra quelli che avevano retweetato e che avevano partecipato alle conversazioni.
Benissimo, quindi 80.000 utenti e non 80.000 tweet, quanto meno.
Meglio, migliore statistica. Però c'è sempre il problema che questi 80.000 utenti fossero veri, sarebbe un'ottima statistica, ma appunto ci abbiamo bot, ci abbiamo spam.
E quantificare questi problemi, questi fenomeni, cioè quelli dei bot, degli spam, può sembrare, come dire, una cosa che incide su un numero relativo e che poi sostanzialmente è equidistribuita, cioè ci sarà spam ma sarà in tutte le direzioni, e ci saranno i bot ma saranno in tutte le direzioni, per il sì o per il no, e quindi alla fine non conta. Ma non è così.
No, invece è la stima diciamo fatta dal collettivo di Gilda, è che intorno al tema del referendum il livello di spam era intorno al 70%, più che meno. Questo vuol dire che spesso i tweet con il commento con l'hashtag referendum spesso parlavano assolutamente di altro, magari erano pubblicità di un aspirapolvere o...
Eh sì, perché questo fenomeno, che è più classico nelle mail, esiste anche su Twitter. Su cosa si basa? Sull'idea che qualcuno segue degli hashtag, che quindi se tu scrivi delle cose, anche che non c'entrano niente, su degli hashtag importanti, tu ti stai guadagnando uno spazio. Cioè tu scrivi sconto la pizza a 2 euro in meno, hashtag referendum,
e vieni trainato nella catena dell'hashtag.
Poi quando tu applichi un bel algoritmo di sentiment analysis, altra parola famosa come autostrada dell'informazione,
molto pop,
e cerchi di capire se questa pizza è per il sì o è per il no, tu poi ne tiri fuori qualcosa e metti tutto questo spam che non c'entra niente dentro alle stesse statistiche in cui stavi cercando di contare i tweet. Questo, cioè, per quanto riguarda lo spam.
Certo. Eh sì, perché poi invece dobbiamo anche tener conto che oltre agli attori, diciamo, commerciali, umani o non umani, ci sono anche direttamente in campo gli attori politici, umani e non umani.
Soprattutto, diciamo, sui non umani ci soffermeremo, perché fino agli umani, come dire, siamo dentro a quelli che esprimono la loro opinione e sono proprio l'oggetto del sondaggio. I non umani a noi, come sempre, ci interessano di più, è un'avversione che abbiamo per la specie umana,
perché noi amiamo la macchina.
Sì. E i non umani
si chiamano bot, bellissima parola bot, ne abbiamo già parlato, che viene da robot meno ro, e quindi rimane solo bot.
Non so perché hanno tolto Ro.
Perché Ro viene da Rob Roboris, che insomma,
che vuol dire roba. Ho capito.
Peccato che la parola robot è in cieco. Comunque, vabbè.
Vabbè, Rob Roboris in cieco, vai a capire te che vuol dire.
E insomma, il problema fondamentale è: ma come faccio a notare se un certo messaggio l'ha fatto un bot? E infatti il fenomeno dei bot, benché si possa quantificare complessivamente, è invece difficile distinguerlo singolarmente. Cioè il singolo messaggio scritto da me o da un bot che fa finta di essere me è del tutto uguale. Cioè dentro 140 caratteri non c'è abbastanza informazione per distinguere l'intelligenza dall'imitazione dell'intelligenza.
Poi se parliamo diciamo di quelli che scrivono per Salvini, là è veramente difficilissimo.
Sì, proprio... perché non c'è nemmeno lo spazio per distinguere l'ignoranza dall'imitazione dell'ignoranza, se per caso qualcuno se lo chiedeva.
Ma secondo me infatti è fatto apposta. Nel senso, se lui scrive i tweet in questa maniera, in maniera tale che non è possibile distinguere lui dai suoi bot.
Tra l'altro.
Tutta una strategia.
E questa strategia è chiaramente efficace. È efficace perché, diciamo, Salvini... a quello che sembra, almeno a quello che riporta Gilda in questo ultimo articolo, è tra i più attivi nell'utilizzo di questo strumento informatico che permette di aumentare i like sulla propria pagina o i retweet. Però abbiamo letto in articoli precedenti, altri commenti fatti da Gilda e così, che invece anche il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle hanno comunque... I loro bot pusher.
Assolutamente. E sempre, visto che dobbiamo dire che questo fenomeno dei bot non è un fenomeno marginale, perché altrimenti no, non inficerebbe queste analisi. Invece il fenomeno dei bot è un fenomeno preponderante. Addirittura, secondo alcune statistiche che ci propone Gilda 35, dicono che singolarmente l'applicazione che fa da bot per la Lega Nord è l'applicazione più usata su Twitter in Italia dopo quelle ufficiali. Cioè, forse sapete che esistono anche applicazioni non ufficiali per usare Twitter, che magari hanno delle funzioni in più, risultano più veloci, più lente, ti aggradano di più.
C'è il tasto pimp up per Salvini, proprio in alto a destra, up per Salvini.
E questa è l'applicazione non ufficiale più utilizzata, quindi questo vi fa capire qualcosa. C'è la lista dell'utilizzo per applicazioni e si vede proprio ad occhio che l'utilizzo è davvero davvero significativo. E quindi, e su che cosa hanno fatto il controllo su questi 80.000 utenti? Questi 80.000 utenti Twitter hanno però all'interno una quantità di spam enorme che rende vano qualsiasi tentativo di valutare chi è che di fare delle statistiche su chi era per il sì e chi era per il no.
anche perché se tu parti da una base di dati completamente sporca, qualunque tu vuoi tirare fuori qualunque dato vuoi, non avrà il minimo significato.
Esatto, oltretutto ricordiamoci che stiamo sempre parlando di algoritmi che devono comunque estrarre un significato, cioè mentre nel sondaggio classico, telefonico, l'utente dice chiaramente se voterà sì, voterà no, non andrà a votare, non sa, è incerto, qui invece si sta estraendo il significato, cioè anche se uno avesse avuto tutto quanto pulitissimo, senza spam e senza bot, comunque la cosa sarebbe stata un po' opinabile, almeno su opinioni al filo, perché l'interpretazione del sentimento non è ovvia.
Per esempio, se io ho un bellissimo spam pubblicitario che dice sì, stasera voglio la pizza con la pubblicità della pizzeria, su un referendum sì no è altamente probabile che venga interpretato a favore del sì.
Per non parlare dell'ironia, tipo, e secondo loro io dovrei dire di sì a questa cosa, cancelletto referendum.
Ok, fatto.
Come si interpreta? Non è ovvio, insomma, estrarre il significato delle frasi che dicono delle persone, specie quando cercano di comprimere molto il loro contenuto, non è facile. Pensare di farci sopra delle statistiche è rischiarsela, se poi ci metti dentro che il fatto che i tre quarti del contenuto sono rumore, stai scherzando.
Eh già, e quindi questo diciamo ci ricorda di diffidare di dei sondaggi e soprattutto dei sondaggi su Repubblica.
E soprattutto, vabbè, dipendente dal giornale, anche di quelli basati sui social network.
E soprattutto, diceva il compagno alla mia sinistra, di quelli basati sui social network, perché in generale sì, perché in generale in più, tanto per dire una nerdata, questa cosa della sentiment analysis sicuramente funziona con delle strutture informatiche che riescono a fare machine learning, quindi a fare una sorta di classificazione, che devono avere imparato da qualche parte questi sentimenti, devono aver imparato come associare un sentimento, diciamo, pro a un set di parole, a un insieme di parole piuttosto che a un altro. E questo in generale, quando queste cose vengono fatte in lingua inglese, funziona abbastanza bene, perché i parlanti inglesi nel mondo sono diverse centinaia di milioni. Quando invece queste, diciamo, misure vogliono essere fatte su, ad esempio, il Twitter italiano, questa cosa risulta abbastanza più difficile e sicuramente meno affidabile, perché sempre, purtroppo e per fortuna, a parlare l'italiano su internet siamo poco meno di una trentina di milioni forse, e quindi diciamo il numero di campioni su cui testare il nostro classificatore di sentimenti è certamente ridotto. Gigs and backstage passes, Xboxing gents, West End clubs, Americans in dark glasses, driving 10 grand cars, drinking hotel bars, even making money in bed. They will be no loss, they ain't worth a toss. It's about time they all dropped it. Take them all, put them up against the wall and shoot them short and tall, watch them fall. Tough shit boys, it weren't our fault. Your record didn't make it. We made you dance, you made you dance, but you didn't take it. Well, I gotta go, make another deal, sign another group for the company. I don't suppose we'll ever meet again. You better get back to the factory. Take them all, take them all, put them up against the wall and shoot them, show them tall, watch them fall. Come on, boys, take them all.
E dopo Tech Mall dei Cox Parler, un ultimo commento sulla notizia dei Twitter, dei tweet di prima, e poi andiamo con le pillole in chiusura.
Una cosa che ancora diciamo rende ancora meno valide tutte le operazioni statistiche fatte sui tweet, che sono tanto comuni, si vedono ormai nei telegiornali, nei giornali, ci sono articoli interi fatti soltanto su statistiche altamente biased, basate sui tweet, che
sbilanciati,
nel senso che leggendo l'articolo ti accorgi dove sta il sbilanciamento, basta che lo leggi con attenzione. E il fatto che nei tweet, con l'uso del hashtag trendy, cioè con il fatto che se vengono pubblicizzati gli hashtag appunto che al momento sono più usati, che sono di moda, a me una volta è capitato di vederli all'interno di una ferrovia, negli schermi che normalmente usano per la pubblicità, c'erano i primi 10 hashtag che stavano girando su Twitter, così uno si poteva andare a seguire gli hashtag. Questo cosa provoca? Provoca che il fatto che ovviamente su argomenti caldi, come possono essere ad esempio il referendum, tutti cercano di generare bot allo scopo di far alzare ancora di più quest'hashtag trend. E quindi se noi andiamo ad analizzare dei tweet su un argomento di poco interesse, magari possiamo sperare di avere una statistica valida. Ma se andiamo ad analizzare proprio le cose di massimo interesse al momento, è altamente probabile che la maggior parte sia fatto da bot e da spam, perché proprio perché per il meccanismo, per il funzionamento di Twitter, queste cose generare bot e spam su quegli hashtag è premia.
Eh sì, e quindi si crea un meccanismo, diciamo, a bolla, per cui tra l'altro un hashtag, da quando è in crescita, poi a un certo punto ha un picco di persone che ci scrivono sopra, perché ci si introduce sopra il rumore.
Sì.
Cioè a un certo punto se ne parla in parecchi, ma da quel parecchi diventano tantissimi, non c'è di botto, perché ci si spostano le botnet che fanno rumore, sopra, tipicamente commerciali, eh.
E una volta che si è superato questa fase, e appunto c'è l'esplosione di un hashtag, quello diventa totalmente inutile dal punto di vista statistico, perché la maggior parte dei suoi utenti, chiamiamoli così, sono fatti da bot e da altre cose automatiche, bot, spam, eccetera, come abbiamo detto. A questo punto direi che possiamo passare alle pillole aggiuntive.
Sì, alle solite pillole di chiusura. La prima pillola con cui volevo partire è una pillola che riguarda Bitcoin e Tor, questi argomenti che già fanno un'aria di Voyager intorno a noi. E come dire,
ci manca la sigla dietro.
Sì, è vero, è un peccato.
Dovremmo avere una sigla per le pillole. Ci lavoreremo e avremo una sigla tipo una che fa
che parla di pillole, non lo so, vabbè.
No, ci vorrebbe qualcosa tipo Quark, veramente.
Basta
per
un poco di zucchero e la pillola va giù.
No, guarda come sei bravo, potresti farla proprio tu, sempre.
Falla dal vivo, in diretta, pillola in diretta.
Allora, una notizia di cui un po' si è parlato, nei notiziari per nerd. C'è questo articolo che ha fatto un po' di scalpore, io in realtà lo vorrei minimizzare. E l'articolo è così: quando una piccola falla affonda una grande nave, de-anonimizzare gli hidden service di Tor, o meglio gli utenti degli hidden service di Tor, attraverso le transazioni di Bitcoin, quindi proprio la summa del dark, del deep, ma soprattutto del net. E questo paper che cosa fa? Fa questo caso che a me per la verità sembra piuttosto ovvio, che dice che se tu hai tipo un account su un social network che usi in chiaro perché non è particolarmente riservato, su questo account ci metti il tuo indirizzo Bitcoin chiedendo magari di farti delle donazioni, poi visiti però frequentemente degli hidden service e questi hidden service hanno un indirizzo pubblico su cui ricevere donazioni e tu fai una transazione da questi due, allora ti possiamo de-anonimizzare. A me la cosa sembra
alla faccia.
No, per dire, l'articolo è anche fatto bene, perché c'è anche insomma delle metriche.
Ma il caso è un po' particolare, oserei dire.
Il caso è un po' particolare e mostra una certa ingenuità. Cioè, se tutto questo che tu fai, diciamo, nella parte nascosta, tu vuoi che rimanga confidenziale, non dovresti farlo con il tuo wallet Bitcoin, il tuo portafoglio Bitcoin, come viene chiamato, che metti poi su un sito pubblico associato alla tua identità personale, tra virgolette, reale.
Forse l'autore si è scordato conto che il nostro soggetto può anche farsi due wallet e fare le due operazioni separate, così.
Sì, ma ha previsto il caso in cui questi due wallet che si fa in realtà si parlano. Cioè, questi casi li prevede, quindi prevede anche alcuni casi non del tutto ovvi che alcune persone possono fare per tutelare il loro anonimato, e quindi, diciamo, questo lo prendo però a pretesto per dire a chi fosse interessato alcune cose magari meno ovvie, cioè che l'articolo stesso dice nelle limitazioni di questo metodo, cioè dice: per motivi di sicurezza e privacy gli utenti devono seguire delle guide linea semplici ed efficaci per proteggersi, non devono esporre il loro indirizzo Bitcoin insieme ad informazioni che li identificano personalmente, e come dice anche il paper di Satoshi, cioè quello originale, bisognerebbe fare un nuovo indirizzo per ogni transazione per ridurre la collegabilità delle transazioni, e questo sia dal lato del ricevitore che dal lato di chi invece invia i soldi. Ecco, questi mi sembrano dei buoni consigli da dare, ma in generale direi che se non avete studiato molto attentamente la faccenda, il riassunto breve è che i Bitcoin non sono un mezzo anonimo per fare i pagamenti. Metti che per caso qualcuno avesse creduto alla vulgata comune, che invece dice esattamente il contrario. E poi avevamo una notizia, no,
notizione, però ne parliamo tra un secondo.
No, volevo introdurre, perché mi sono accorto che noi in tutto il discorso precedente sui Twitter, sulle cose, abbiamo parlato di bot.
Uè.
E l'abbiamo parlato in maniera proprio razzista, nel senso,
disumanizzante.
I bot non servono a niente, non ci sono.
Ma perché i bot non hanno le gambe.
E invece ci sono paesi civilizzati, molto più civili di noi, che hanno risolto il problema
con i robot, perché ro vuol dire gambe
in cieco.
In cieco. No,
significa lavoro forzato.
Oh, Roboris. No, diciamo, a parte il cieco, che forse in questa redazione viene parlato solo da alcuni esponenti e non da tutti, diciamo che per fortuna fuori dalla vecchia Europa c'è chi guarda avanti. C'è chi guarda avanti e lo fa, diciamo, in maniera smart. Ecco, lo fa in maniera smart, lo fa attraverso delle grandi conferenze che prendono il nome di Future Investment Initiative, cioè non so come si traduce in italiano, comunque è dove mettiamo i soldi nel futuro, è una cosa del genere, Future Investment Initiative, no?
Decidiamo sotto dei mattoni digitali.
Sì, che cosa faremo nel futuro noi arabi con un sacco di soldi che pompiamo il petrolio fuori dalla crosta terrestre? Eh sì, perché noi siamo qua a Dubai, non sappiamo proprio come annoiarci il pomeriggio, e allora pensiamo bene di mettere i nostri soldi nel futuro. E quale futuro più roseo? Quale futuro più prospero? Più immaginifico dell'intelligenza artificiale? Un'intelligenza artificiale che si chiama Sofia. È stata prodotta da un'azienda, il nome però non me lo ricordo.
Ah, tu dici che si pronuncia Sofia come la città e non Sofia come il nome? Non c'è l'accento.
Chissà come si pronuncia in arabo.
Noi siamo esperti di cieco, ci siamo fermati
sull'arabo, facciamo più difficoltà. E Sofia è stata disegnata da David Hanson, che è un artificial intelligence qualcosa. E che fa questo robot, ragazzi? Questo robot parla, interagisce, si presenta, dice agli arabi: voi dovete investire su di me. No, è molto bellina, perché praticamente nella conferenza di presentazione e proprio il robot dice: io sono così felice di essere qua, circondata da gente intelligente e ricca.
Certo, soprattutto ricca.
Soprattutto ricca, perché, cioè, diciamo, sull'intelligente.
Perché io costo un po'.
Lei costa un po', e diciamo, quindi cerca di convincere durante questi 40 secondi, no, questi due minuti di intervento a questa conferenza, i simpatici arabi a investire in questo progetto. A me la cosa che fa più ridere del video, a parte il finale che ora diremo seguendo più o meno la cronologia del video, è che quando inquadrano questi arabi stanno tutti là con l'iPhone puntato
su Sofia.
E a me questa cosa colpisce sempre, cioè, come quella gente come la gente che va con gli iPhone ai concerti, o certo, cioè che si mette la, stai là, no, ma
la guardate, guardatelo.
E invece no, loro stanno con l'iPhone, così che diciamo venga proprio digitalizzato questo momento, che diciamo è sicuramente un momento storico, in cui appunto questo robot si presenta, questo robot dalle sembianze di una donna, perché le donne sono sicuramente, diciamo, nell'immaginario collettivo soprattutto arabo, più mansuete, diciamo meno minacciose.
Mica come qua,
mica come qua, davvero meno minacciosi. Ritiro questo commento, razzista e veramente stupido che ho fatto.
Questa è proprio razzisti, prima poi bot, cioè proprio.
E comunque questa donna, che diciamo, infatti tant'è che la maggior parte delle intelligenze artificiali hanno il nome e la voce di una donna, pensiamo a Cortana, a Siri, o forse quasi tutte hanno voce di donna.
Sì, sì, sono, cioè, in genere anche quando esiste la doppia scelta viene considerata che è più rassicurante la voce di donna, questo perché si è abituati a una subalternità, ecco, no? Evidentemente, perché il patriarcato si esprime anche così, quindi se pensi ad una voce che fa quello che dici tu, no? Che come fa l'assistente Siri, cioè come posso esserti utile, questo è un compito prettamente femminile in una società patriarcale come quella,
come la nostra, figuriamoci una società patriarcale come quella araba.
Eh sì. E infatti questi arabi sono contentissimi, ma sono così contenti di, diciamo, di questo personaggio che gli dice tu trattami bene, dice proprio espressamente all'intervistatore, ma no, tu pensi troppo alla fantascienza, ancora che stai a dare retta a Ridley Scott o a Terminator, ma lascia stare gli americani, ci sto io. E sono così contenti, così rassicurati gli arabi, che indovina che hanno fatto? Che hanno fatto?
Un colpo di civiltà, oserei dire.
Un colpo di civiltà, veramente. Ci hanno superato di 4 passi rispetto alla nostra visione bigotta, che pensiamo che solo...
Altro che Jussoli.
Ecco, altro che Jussoli.
Altro che antispecismo, qua.
Guarda. Ecco, diciamo, mentre migliaia di persone muoiono nelle migrazioni nel mondo perché scacciati dalle loro terre, da guerre, a difesa del capitale, loro simpaticamente danno la cittadinanza dell'Arabia Saudita a sto personaggio. E quindi è così. Ora, noi tutti, diciamo...
Non possiamo che inchinarci di fronte a questo colpo di civiltà. C'è da chiedersi, visto la cittadinanza araba, diciamo, non è proprio uguale se sei maschio o femmina.
Che tipo di cittadinanza le hanno dato?
E soprattutto se gli cambiano la voce, se cambia anche la cittadinanza.
È veramente impressionante. E noi, guarda, io credo che l'unica consolazione sia che gli arabi non votano.
Esatto, perché torniamo nella civiltà, no? Torniamo nella cara vecchia America. Abbiamo già parlato degli Stati Uniti oggi? Sì, ne abbiamo già parlato, ma torniamo a parlarci, perché noi le puntate le facciamo così. Allora, che cosa hanno votato al Senato statunitense? Una notizia che è una non notizia. Cioè, non so se lo sapevate, ma il grande programma di rafforzamento dello spionaggio messo in piedi dall'NSA, l'NSA in America, voi forse non lo sapevate, ma stava per finire, almeno legalmente, perché gli era finita l'autorizzazione. Uh-huh. Però prima che vi emozionate per questa grande notizia, quindi la fine di un programma di spionaggio molto intensivo, l'hanno rinnovato per 6 anni e niente, con modifiche assolutamente minori, quindi tutto confermato, tutto come voi già sapevate. Del resto nessuno di noi credo si aspettasse la fine di un programma per mere questioni burocratiche, niente, e tanto è, insomma, quindi si conferma nessuna volontà di tornare indietro da una situazione che pure l'aveva messi un po' in difficoltà, ma evidentemente non abbastanza da fermarli. E credo che con questo la puntata sia veramente terminata qui.
Ma c'era l'ultima pillola su Bylock?
C'era l'ultima pillola? No, non c'era, perché poi non abbiamo finito di leggercela con attenzione. La rimanderemo alla prossima volta, anche se tu hai dato lo spoiler.
Vabbè.
No, a meno che non la sai.
No, possiamo dire 4 cose. Vabbè, semplicemente, come sapete, il governo turco ultimamente si è distinto per efficienza nella persecuzione dei propri obiettivi e anche dei propri cittadini. In particolare, ce n'è è successa una cosa abbastanza simpatica per tutti gli utenti della, di una un'app che si chiama Bylock. Si trattava di un'app sostanzialmente si tratta di un'app sostanzialmente per chattare, una di quelle che ti dicono usa me così sei più sicuro. Peccato,
non particolarmente,
non particolarmente, infatti non ho detto una in cui sei più sicuro, una che ti dice che sei più sicuro. Il problema è che a un certo punto quest'app, per il governo turco, che diciamo è abituato a una profonda analisi tecnologiche molto approfondite e molto dettagliate, è diventata l'app dei terroristi.
Per l'esattezza, l'app dei golpisti golemisti, non di terroristi in generale, no, cioè ben capito,
dei golemisti. Quelli che seguono Fetullah Gülen, quello l'imam
sovversivo
che era che secondo loro ha fatto tutta l'impalcatura che doveva abbattere lo Stato turco e che casualmente è finita con rafforzare i poteri dell'attuale governo. Ma e quindi diciamo, siccome se tu usi quest'app automaticamente sei un terrorista gülenista, allora che cosa c'è di meglio che cercare di tracciare tutti gli utenti di quest'app?
Beh, alla fine cioè, giusto, cioè, una volta che lo fai, come un'app di sicurezza ed è molto usata, si suppone, da un certo gruppo, anche senza avere dati certi, però comunque a intuito si sa che la usano loro, allora automaticamente se tu l'hai usata, beh, magari non sei colpevole, ma almeno in galera ci puoi andare.
E certo, perché se quella è terrorista, tu sei terrorista perché la usi.
Ma in realtà, anche se non hai l'app installata, anche in quel caso è tutto da vedere.
Ma è sempre perché il governo turco in queste cose, appunto, fa di solito analisi approfondite, per nulla, non salta per nulla alle conclusioni. Quindi, proprio per questo motivo, hanno, per riconoscere gli utenti di questa app, hanno utilizzato un sistema che cercava di appunto scoprire la presenza dell'app installata all'interno degli smartphone, con sistemi sicuramente perfettamente permessi da tutte le leggi dei paesi liberali, cioè andando a guardare cosa c'era dentro i cellulari degli utenti. E casualmente però quello che loro cercavano non era solo nell'app Bylock, e questo è il problema che è venuto fuori. Sembra che ci siano state svariate migliaia di persone che diciamo sono andate dall'arrestato al semplicemente all'aver passato brevi periodi di tempo abbastanza brutti in compagnia della polizia turca, perché praticamente le linee di codice che erano state attribuite a Bylock in realtà erano presenti anche in altre app, e quindi praticamente circa 150.000 turchi sono stati arrestati o interrogati eccetera eccetera, non soltanto 30.000, scusate, turchi per questa campagna contro Bylock. Ora, in realtà, appunto, la questione era semplicemente riguarda scusate il microfono sempre, lo scopo, ogni tanto mi scordo che c'è. Praticamente, sostanzialmente, questa cosa era, in questa maniera sono stati targettati, sono stati
mirati,
diciamo,
presi di mira,
sì, sono stati presi di mira un sacco di utenti senza praticamente avere fatto niente, cioè non sapevano neanche che cos'era questa app installata. Qui praticamente la presenza di questo la linea di codice in realtà non faceva altro che connettere alla Bylock, al servizio bylock.net. Però questa linea è presente anche in tante altre applicazioni, come ci sono app di musica, ci sono app, tante altre app di comunicazione che si potevano interfacciare con questo sistema. La cosa rara, che si è vista poco ultimamente dal governo turco, è che alla fine l'ha ammesso. E hanno ammesso a dicembre che questa storia del Bylock in realtà è stato un errore, e hanno pubblicato una lista di 11.480 numeri di telefono che erano quelli appartenenti a persone che erano state accusate senza ragione. Fa notare come diciamo, il governo turco anche in questo caso rispetta la privacy in maniera piena. Cioè, io prima ti accuso, se non ti arresto comunque ti interrogo, poi mi accorgo di aver fatto un errore e che cosa faccio? Spiattello il tuo numero di telefono in lista pubblica e facendo le scuse perché non ti ho, perché ti ho preso di mira quando in realtà non avevi fatto niente. Un'opera d'arte.
Bene, e con questo direi che è stato proprio tutto anche per questa puntata. Domenica 28 gennaio, sono le 10:16. Noi salutiamo tutti e tutte coloro che ci hanno ascoltati. Ricordiamo i nostri contatti: Ledina nella presa, @ondarossa.info, ondarossa@ondarossa.info, le nostre email, ondarossa.info, il sito web. La trasmissione di Onda Rossa per stasera finiscono qui e riprendono domani mattina con la rassegna stampa. E dunque con l'informazione per tutta la giornata. Noi salutiamo tutti e tutte coloro che ci hanno ascoltato, in particolare chi l'ha fatto dietro le sbarre.
E per questa sera io farei un saluto speciale a tutti coloro che la cittadinanza non la otterranno mai, nonostante sono sicuramente più intelligenti e più utili al mondo di un'intelligenza artificiale che parla con i magnati arabi.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Chiamo Panagiotis con le sue orecchie radarsche, santo lo